hai voglia di venire in chiesa per 50-60 anni, di leggere il Vangelo tutti i giorni, mettiamo, di frequentare Gesù, hai voglia. Però la cosa che ci dice Gesù è talmente più grande di ciò che noi capiamo. Non dico solo più grande di quello che servirebbe a noi giorno dopo giorno, cioè di star bene, di avere il lavoro, che i figli facciano giudizio, no. Ma quello che ci dice il Signore è molto di più, molto più grande di quello che noi possiamo al momento comprendere. E pare questo quello che il Signore ci vuol dire oggi col mistero della Trinità. No, lasciamo perdere i concetti. Noi stiamo andando verso il mistero. E a colmare questo difetto, cioè il fatto che noi non capiamo che cosa il Signore ci sta dicendo, a colmare questo difetto provvederà lo Spirito che ci guiderà alla verità tutta intera. Però appunto non aspettatevi che lo Spirito poi arriverà a fare i fuochi di artificio, a dire delle cose completamente sorprendenti. In realtà lo Spirito non parlerà da se stesso, non inventerà cose nuove, ma affascinante sta roba, lo Spirito dirà tutto ciò che ha udito. Cioè lo Spirito ha il compito di rivelare, di dare testimonianza a quella verità che è già iscritta nella vicenda di Gesù e nella nostra vita. Cioè quello che stiamo vivendo non lo capiamo, ma dentro tutto è capito. E in qualche maniera quello che Dio ci farà capire, ci dirà, ce l'ha già detto, in un uomo. Egli vi annuncerà le cose future, cioè quel di più che è iscritto nella vita presente e che tuttavia nella nostra vita presente rimane nascosto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. E però, non per questo Gesù dice, ma questi non capiscono, ma lasciali vivere, lascia che facciano. No, non per questo Gesù tace appunto. Non per questo Gesù non si dà da fare continuamente a lasciarci le sue parole, i suoi gesti. Ma le parole e i gesti che Gesù fa assumono necessariamente la forma di un testamento che si capirà soltanto dopo che Lui ci avrà lasciato. E solo attraverso le prove della vita dietro a Gesù fino in fondo, nella morte appunto. Solo seguendolo fino in fondo e ricordando cosa ci ha detto, noi saremo introdotti nella verità tutta intera. Questo del resto, per non entrare sulla pista un po' aerea, che noi stiamo aspettando che arrivi qualcosa che no. Questa è la regola della comunicazione umana, no? Nessuno può dirci all'inizio cosa sarà la vita. Cioè, tu gliela puoi spiegare a un bambino mattino e sera, ma lui la deve vivere la vita, come noi. È soltanto vivendo che in qualche maniera la vita ti dice chi sei o chi vuoi essere, appunto. E d'altra parte non si può pigiare, schiacciar dentro nella mente dei nostri fratelli, moltiplicando le parole, le argomentazioni, schiacciar dentro la verità. Le cose più importanti che noi ci diciamo possono essere dette tra noi solo lasciando di mezzo il silenzio. il tempo e lo spazio, perché le cose della vita ci istruiscono circa la verità del cammino. Quando due si sposano cercano di cacciare dentro le parole, no? Quando preparano la festa di matrimonio diventano matti a pensare le preghiere, a trovare le parole. Poi quando arriva sera probabilmente dicono, ma cosa abbiamo fatto? Cioè in realtà le parole, la promessa del matrimonio racchiude la sua verità solo a venire, solo per quello che farete insieme. Quelle parole potevano essere un testamento nel caso di Gesù, ed è il cammino che egli pretende di aprirci verso Dio, perché questo fa Gesù, no? Viene tra noi e ci dice guarda che andiamo in Dio. No, per questa roba qui appunto bisogna lasciare lo spazio e il tempo e il silenzio e il gioco della vita con tutti i casini nostri, ma sono insostituibili, capito? La verità non ti sta fuori, la devi accogliere appunto, l'accogli come ce la fai certo, ma la puoi accogliere solo con quello che tu sei. Non puoi attribuire a un altro che dica cos'è la verità. E allora dico, nel caso di Gesù e del cammino verso Dio, bisogna lasciare lo spazio e il tempo per lo Spirito, perché lo Spirito ci istruisca, renda testimonianza, ci faccia entrare nella verità di ciò che Gesù ha detto e fatto e ci ha lasciato in testamento, perché la nostra vita di fede è un leggere il testamento, è un capire cos'è successo in Gesù, capito? È un capire cos'è successo nella nostra umanità con Gesù. Il testamento di Gesù suona così: ho ancora molte cose da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Questa roba qui, mica l'ha inventata Gesù, Questa roba qui interpreta ciò che Dio ci vuol dire da sempre, fin dal principio della creazione, fin da quando siamo arrivati al mondo. Cioè fin dal principio Dio iscrive nelle sue creature un messaggio, una parola appunto, che le creature non sono capaci di capire. La parola del Creatore viaggia tra noi in silenzio e appunto affiora solo nelle nostre parole, no? Se noi le interpretiamo, se noi la diciamo. Le parole di Gesù riprendono quella parola originaria, quel messaggio, e lo portano a rivelazione. La Pasqua di Gesù è, dal punto di vista umano, la rivelazione di ciò che Dio vuol dire all'uomo, no? E quindi quelle di Gesù, o le parole cristiane, appunto, sono parole nuove, perché noi siamo lì così. E quindi quando la parola di Dio ci raggiunge, si dice, oh, guarda cosa arriva. Non lo sapevo, ho capito, no? Quindi le parole di Gesù sono nuove, e tuttavia danno espressione ai pensieri concepiti dal Padre fin dalla creazione del mondo. E quindi succede anche oggi, anche stasera, che Dio sta cercando di rivolgere a ciascuno di noi molte parole che noi non siamo ancora capaci di portare, perché la loro verità sta davanti. Sta davanti. Noi stiamo cercando, meglio, aspettando la verità di noi. Ma non è la situazione di tutti i genitori? In piccolo, certo, ma in piccolo mica tanto, perché poi le parole dei genitori sono quelle del Creatore, no? Alla loro maniera. Ma la situazione di Gesù nei nostri confronti non è quella di ogni genitore, è anzitutto di ogni mamma. Quando la mamma tiene in braccio il figlio che è ancora infante, in linetta, fante vuol dire che non parla, non ha parola, quindi è inutile parlargli, no? Non è capace di parlare. Ma la mamma, appunto, all'infante che non parla, ha un sacco di cose da dirgli, che lui ovviamente non può capire, ma non per questo la mamma rinuncia a parlare, non ne puoi portare il peso, ma io ste cose qui te le dico. Pronuncia la mamma nei confronti dell'infante addirittura parole esagerate, che quando c'è qualcuno di grande vicino non le dice perché ha un po' vergogna, no? Ma appena vanno via gli altri e la mamma è lì col suo bambino, gliele spara addosso tutte. Non ha incertezze, è assolutamente certa che a suo figlio bisogna proprio dire quelle parole esagerate, è sicura che in qualche maniera capisce. Come quelle parole potranno essere mantenute? Beh, diventa rossa non solo per gli altri, perché lei è la prima tante volte a non crederci, eppure le dice. Le mamme sono le prime tante volte a non aver fede, ma loro trasmettono la fede ai figli, cioè puntano, sanno in questo anticipare il futuro della vita del figlio, si sentono sostenute da questa arcana certezza che le parole della mamma possono contare sulla complicità di un altro maestro, molto più bravo, molto più potente, che sarà capace di ribadire le parole della mamma nel cuore della vita del figlio e anche nei momenti della prova, no? Cosa dicono queste parole esagerate? Beh, dicono che il mondo è bello, che è accogliente, che è buono, che è sicuro, che il figlio non deve temere nulla, perché non sarà mai solo. Ogni volta che avvertirà qualche pericolo, basterà che chiami la mamma e lei subito accorrerà. Si capisce perché qualcuno anche molto vecchio quando muore chiama mamma, perché appunto la promessa è stata lei a porla su un'asticella così alta, no? Ma allora anche qui, siccome la mamma è la prima a non credere, siccome poveretta non è vero quel che dice al figlio, perché il figlio morirà, perché il figlio perderà fiducia, perché il figlio si arrabbierà con la vita, no? Il figlio dirà che il mondo è schifo. E allora deve tacere. Ma che è forte. È come se noi uomini sentissimo di poter dire qualcosa in nome di Dio, no? Vada come vada, ma come un prete che predica, hai capito? Se io comincio a pensare a me, sto zitto, è evidente, no? E però dici delle cose spropositate. E tutti in qualche maniera le sentiamo vere, no? Forse che la mamma inganna il figlio. Certo che non l'inganna. E però, se le sue parole vogliono essere un po' vere, se non devono essere una presa in giro, la madre si sente impegnata a renderle vere anzitutto per se stessa, no? E quindi si sente impegnata a dare al figlio una testimonianza di fede adulta, temprata dalle prove della vita, compreso il dubbio, compreso la difficoltà, compreso la tribolazione, compresa appunto la morte che è anche per i figli la testimonianza dell'ultimo affidamento. Com'è la Pasqua di Gesù, appunto, ci ha fatto vedere quello, no? Si poteva andare incontro alla morte con fiducia. E quindi solo attraverso questo intervallo della vita, perché la mamma non può stoppare la vita del figlio, non può chiuderlo lì, non può inzeppargli nella testa cosa sarà la vita, no? È solo attraverso l'intervallo del silenzio e per alcuni versi della passione e della morte che si passa dalle parole che si ripetono per sentito dire anche riguardo a Dio. Capite quando dico che tutta la religione salterà all'aria? Resta l'affidamento. La religione ci ha aiutato un po' in questa roba, molto di più la mamma probabilmente. Allora dico, solo in questo intervallo sarà possibile passare dalle parole che si ripetono per sentito dire a parole che dicono la verità. Sapete come si rivolge Giobbe nella prova a Dio? Cioè quando lui si lamenta con Dio, Dio non c'è, non mi aiuta, no, cosa ho fatto? Dice, io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo. E ne provo pentimento sopra polvere e cenere. Solo così si passa da parole ripetute per sentito dire a parole che dicono la verità che Gesù rende credibile con la sua testimonianza, la verità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo credo è il luogo da dove si può celebrare con un po' di verità il mistero della Trinità. Abbiamo passato anche noi gli anni dove si cercava di dimostrare che sciocchi, che sono tre persone, una natura, tre, uno, due. Ma che cosa è servito? Celebriamo il mistero che raccoglie il senso di tutta la storia della salvezza, di tutto questo incessante, immenso venire di Dio nella storia degli uomini, e quindi anche il mistero che raccoglie per noi tutto l'anno liturgico, il cammino della comunità, e soprattutto raccoglie il senso della vita di ciascuno di noi. E noi abbiamo la fortuna, qui viene buona, di conoscere Gesù. Certo non capiamo quello che lui ci sta dicendo, però insomma cercare di andargli dietro è una cosa forte, solo a condizione che la fede iniziale, la certezza iniziale che ci ha dato nostra mamma, riassumiamo così il tutto, no? Solo a condizione che questa certezza passi nella fede di Gesù Cristo risorto, possiamo realizzare la verità del messaggio trasmesso fin dagli inizi della vita ai nostri figli.